se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Un bomber che si accascia a terra e muore, una squadra spaccata, un allenatore inflessibile anche di fronte alla vita che se ne va, una morte archiviata senza un perché. Sono Chiara Soldi, questo è Il Rosa e Il Nero, storie e misteri dal mondo dello sport. Scese dalla tribuna dello stadio Amsicora, dove aveva appena assistito alla partita Cagliari-Roma, ed entrò nello spogliatoio. Fece un paio di passi verso le panche dove i compagni si stavano svestendo e sbiancò, si accasciò spossato e cadde sul pavimento. Così morì un calciatore, senza un perché. Si chiamava Giuliano Taccola. Di lì a 3 mesi avrebbe compiuto 26 anni. Chiamarono l'ambulanza, che però tardò ad arrivare. Nel frattempo a Taccola vennero fatte 2 iniezioni, una di penicillina e una di coramina. A prestare soccorso al calciatore furono in un primo momento il medico della Roma, Massimo Visalli, e più tardi il collega del Cagliari, Augusto Frongia. Entrambi tentarono di rianimarlo con vari massaggi cardiaci e con la respirazione bocca a bocca, ma senza successo. L'allenatore Elenio Herrera disse che quando lo vide senza vita, si rifugiò sotto la doccia a pregare. I compagni erano sgomenti. Fabio Capello raccontò poi che ci sarebbe stato tutto il tempo per salvarlo. Il professor Frongia precisò:
Taccola reclinò il capo. In quel momento capì che era morto. Le cause della morte? Un infarto, un collasso cardiocircolatorio, oppure ancora una broncopolmonite bilaterale da virus.
Il responso ufficiale fu insufficienza cardiorespiratoria. La tragedia venne derubricata a tragica fatalità. Fine della storia. Anzi no. Immediatamente dopo ne cominciò un'altra, brutta, fatta di omissioni, bugie, veleni e vergogne diffuse. Sono passati più di 50 anni e l'unica domanda che ancora oggi merita una risposta è: perché è morto Giuliano Taccola?
You've got a thing about you. I just can't live without you.
Era il 16 marzo 1969. La guerra infiammava il Vietnam. In libreria era appena uscito Il Padrino di Mario Puzo. Mazzola segnava 2 gol al Pisa e le radio suonavano il brano preso in prestito da Gianni Morandi ai The Turtles, Scende la pioggia. La morte di Giuliano Taccola venne fissata alle 17:55, ma già prima, mentre ancora versava tra la vita e la morte, la squadra raggiunse l'aeroporto di Elmas, a Cagliari. Il mercoledì successivo la Roma doveva giocare in Coppa Italia a Brescia. 3 giocatori si rifiutarono: Ciccio Cordova, Paolo Sirena e Vito D'Amato. Ne seguì una discussione molto violenta con il mago Herrera. Il presidente della Roma, Alvaro Marchini, si infuriò con l'allenatore per quella partenza così inopportuna. Gli telefonò nella notte, quando la squadra aveva già raggiunto il ritiro di Fregene. Marchini raccontò:
Herrera mi disse che anche di fronte ad un evento come la morte, la vita e lo sport devono continuare. Io gli risposi che certe volte era doveroso distinguere tra lavoro e umanità.
Ad Herrera 3 anni prima era morta una figlia di 23 anni. Eppure non smise di allenare.
Ho il dovere di servire chi me paga.
Ma facciamo un passo indietro. 1 mese prima del tragico epilogo, Taccola era stato operato alle tonsille. 2 settimane dopo l'intervento era tornato ad allenarsi. Era il 24 febbraio. 2 giorni dopo era stato schierato come fuori quota nella De Martino, la squadra riserve della Roma, contro il Palermo. Ma in campo era debole, chiedeva di riposarsi, tossiva spesso, era magrissimo, palesemente sottopeso. Lo tenevano in piedi con continue iniezioni e certe pillole magiche che venivano fatte passare per ricostituenti. Nella Roma di Herrera, quelle strane pasticche che tiravano su i giocatori nei momenti di fatica non erano una novità. Il 2 marzo Taccola era sceso in campo a Marassi contro la Samp. Sarebbe stata la sua ultima partita in Serie A. Si infortunò al malleolo, rimase a riposo un paio di giorni, poi riprese ad allenarsi. Cordova accusò Herrera.
Lo voleva in campo a tutti i costi.
Taccola partì con la squadra per la trasferta di Cagliari. La domenica mattina fece 20 minuti di allenamento sul lungomare, una specie di provino. Subito accusò uno strano malessere. Un paio di compagni raccontarono che era pure svenuto sotto la doccia. Buttò giù due aspirine e salì ugualmente sul pullman che portava la squadra all'Amsicora. Al fischio d'inizio prese posto in tribuna.
Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Da anni Giuliano Taccola soffriva di una forma di endocardite mitralica di natura reumatica. L'ultima visita medica l'aveva fatta 3 anni prima, quando giocava nel Genoa. Gli era stato riscontrato un soffio al cuore. Poi basta. La legge 1055 del 1950 prevedeva per gli atleti professionisti una visita annuale prima dell'inizio della stagione agonistica. Per 2 estati di fila Taccola quella visita non l'aveva fatta. Il CONI aveva mandato 2 solleciti. La Roma, temendo che non gli venisse data l'idoneità sportiva, li aveva cestinati. E il CONI aveva inspiegabilmente soprasseduto. L'autopsia praticata dal professor Ferreli di Cagliari rivelò che Taccola, da un paio di settimane, aveva la broncopolmonite. Partì un'inchiesta per omicidio colposo, ma venne subito archiviata. Ci fu molta confusione. Herrera ad un certo punto accusò il medico Visali, indicando nell'iniezione di penicillina la causa della morte di Taccola. Alla famiglia andò il 20% dell'assicurazione stipulata dalla Roma, circa 50 milioni di lire. La moglie di Taccola, Marzia Nanni Pieri, aveva 23 anni e 2 figli. Giuliana di 5 e Gianluca di 2. Il giorno dopo partì da Roma e arrivò alla camera ardente dell'ospedale di Cagliari accompagnata dal fratello Massimo e da Don Danilo D'Angelo, il parroco di Oliveto Terme, il paese di Giuliano. Marcello e Alice, i suoi genitori, avevano un banco di dolciumi. Appresero la notizia della morte del figlio dai giornalisti, che all'ora di cena si presentarono nella loro casa di via Vicarese. Giuliano aveva cominciato a giocare nell'Oliveto. A 16 anni era passato al Genoa. Poi Alessandria, Varese, Entella e Savona per farsi le ossa. Quindi il ritorno al Genoa, dove aveva disputato 2 buoni campionati di B prima di approdare alla Roma. Al debutto in Serie A con i giallorossi aveva segnato 10 gol. Un buon bottino che aveva lasciato intravedere la possibilità di fare una bella carriera. In quel campionato 1968-69, prima di morire, Taccola era il miglior marcatore della Roma, con 7 gol. La settimana seguente la morte di Taccola, la Roma perse 1-0 in Coppa Italia a Brescia. Il dottor Visalli andò in panchina con Elenio Herrera. Incrociando i cronisti, si tolse gli occhiali dalla pesante montatura nera e raccontò:
da mesi praticavo quotidianamente a Taccola un'iniezione via endovena di solfato di magnesio, con vitamina C come cura antiallergica e antinfiammatoria. Gli somministravo ogni giorno 3,5 grammi di salicilato di sodio, come terapia antireumatica e antinfluenzale. E come disintossicante antianemico eseguivo un'iniezione di estratti epatici e complesso B.
Debilitato e stremato. Era in queste condizioni che Taccola si presentò a Cagliari. Il dottor Visalli continuò e si fece scappare una frase incredibile.
Da quando lo conosco Taccola non è mai stato bene. Purtroppo eravamo di fronte a un malato irrecuperabile.
Il giorno dopo si rese conto della gravità delle sue parole. Smentì tutto e assicurò:
Taccola ha avuto tutte le cure del caso e sia io che l'allenatore Herrera l'abbiamo trattenuto dallo scendere subito in campo. Lui però voleva giocare a tutti i costi, forse per una questione di premi.
La frase scatenò l'ira della moglie Marzia, che accusò Visalli di dire falsità. L'otorinolaringoiatra, che a febbraio aveva operato Taccola, intanto, raccontò che aveva suggerito sia al club che al giocatore di non usare la penicillina. Il funerale di Giuliano Taccola si tenne il 20 marzo nella Basilica di San Paolo a Roma. C'erano 50.000 persone. sopra il feretro la maglia giallorossa numero 9, che Tacco l'aveva indossato l'ultima volta contro la Sampdoria, adagiati sulla bara, garofani bianchi e corone di fiori. L'inchiesta avviata subito dopo la morte venne archiviata nel 1971. Nessun colpevole. La perizia medico-legale viene consegnata alla moglie solo nel 1995. Il mondo del calcio dimenticò in fretta e accettò quella morte inspiegabile. La moglie di Tacco, la Marzia Nanipieri, raccontò:
dopo l'operazione alle tonsille, la situazione stava precipitando. Giuliano aveva cominciato anche a sputar sangue dalla bocca.
E poi parlò di certe iniezioni prodigiose che i medici della Roma erano soliti somministrare ai giocatori e puntò il dito contro quelli che, a suo dire, avevano ricoperto di menzogne suo marito. Da quel 16 marzo 1969 non ha mai smesso di battersi nella dolorosa ricerca di una verità che le è sempre stata negata.
Il Rosa e il Nero è un podcast originale della Gazzetta dello Sport, ideato da Giulio Di Feo, tratto da una serie di racconti di Furio Zara, disponibile su gazzetta.it e su tutte le principali piattaforme podcast.